Ananda in Voce, il podcast di Ananda Europa.
Benvenuti cari amici, spero che state tutti bene e non vediamo l'ora di rivedervi qui ad Ananda Assisi, ci mancate molto. Oggi con grande piacere condividiamo un altro episodio sull'autobiografia di uno yogi. Per chi si fosse perso il primo episodio di questa serie, ricordo brevemente di che cosa si tratta. Quest'anno ricorre il 75esimo anniversario dalla pubblicazione dell'autobiografia di uno yogi di Paramahansa Yogananda. Così, per celebrare questo anniversario, abbiamo pensato di chiedere agli amici dell'Ananda Sangha a quale episodio di questo testo sono più affezionati. Leggere l'autobiografia è un percorso davvero intimo e toccante. Questo testo parla a ciascuno di noi in modi diversi e condividere i particolari che ci hanno colpito o le riflessioni alle quali siamo arrivati è davvero arricchente per ciascuno di noi, è un vero e proprio scambio. Voglio citare un aforisma dello scrittore e drammaturgo George Bernard Shaw che dice: se tu hai una mela e io ho una mela e ce la scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea ed io ho un'idea e ce la scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee. E questo è quello che vogliono essere questi episodi. Sono degli semplici scambi di idee, non sono delle lezioni, e non sono delle spiegazioni all'autobiografia, ma è semplicemente un dialogo amichevole tra amici. Non mi dilungo ulteriormente su questo tema, ma perché so che siete molto curiosi di scoprire qual è l'ospite di oggi, quindi voglio dare un caloroso benvenuto ad Asta. Ciao Asta, benvenuta in questo episodio.
Ciao, grazie.
Come stai Asta?
Sto molto bene e sono contenta di essere qui a fare questa nuova esperienza.
È possibile conoscere e seguire Asta attraverso le dirette su Ananda Live e il canale YouTube Ananda Europa. Asta è molto attiva attraverso il suo servizio qui ad Ananda, sia come istruttrice di meditazione, sia come insegnante di Ananda Yoga. Per i pochi che ancora non ti conoscono, Asta, puoi presentarti e dirci brevemente come sei arrivata qui ad Ananda?
Volentieri. Ho conosciuto Ananda nel 2003, quindi parecchi anni fa, ma solo 5 anni fa mi sono trasferita nella comunità. 2 anni e mezzo li ho passati nella comunità di America, in California, e 2 anni e mezzo qui ad Assisi. E sono proprio in questi 5 anni che la mia vita spirituale ha preso una nuova forma, veramente concreta, veramente importante. Quindi ora la mia vita è proprio dedicata a questo sentiero e devo dire che sto vivendo la mia vita perfetta. Questo non vuol dire che sia tutto facile, tutto easy, ma vuol dire che per me è perfetta. È un sentiero che richiede molta disciplina, però c'ha così tante riscontri di beatitudine che vale veramente la pena impegnarsi. E come Francesca hai detto, insegno yoga, meditazione, ma più che altro in questo periodo di lockdown sono molto attiva nella parte tecnica per sostenere i nostri corsi online.
Ci piacerebbe conoscere come l'autobiografia di uno yogi è arrivata a te. Ci puoi raccontare?
Sì, questo libro ho dovuto leggerlo 17 anni fa, perché quando sono arrivata ad Ananda è stato proprio un colpo di fulmine e subito volevo diventare discepola, ma ancora non conoscevo Yogananda. Così Jayadev, che era in quel momento il mio insegnante del corso che stavo facendo, mi ha detto: bello il tuo entusiasmo, ma prima devi leggere l'autobiografia di uno yogi e poi vedi se sei ancora in sintonia con questi insegnamenti. Così l'ho letta tutto d'un fiato e sì, mi sentivo in sintonia, così sono diventata ufficialmente discepola. Poi questo libro l'ho riletto forse un anno fa e onestamente come se l'avessi letto per la prima volta. Però non è solo una mia esperienza, sento tante persone che dicono che quando rileggono questo libro trovano sempre qualche cosa di nuovo.
E quale capitolo o episodio dell'autobiografia ti porti più nel cuore?
Ci sono tanti capitoli importanti, ma quello che per me è veramente significativo è il capitolo 14, un'esperienza di coscienza cosmica.
Sì, questo è un capitolo davvero molto bello e molto denso. Che cosa in particolar modo ti ha colpito?
Questo lo dico per me e per altre persone che sento condividere il fatto che chissà quanto tempo ci vuole per arrivare alla realizzazione del sé. Io invece continuo a sostenere no, basta un tocco e tu puoi arrivare lì dove veramente vuoi. Chiaro, questo è semplice, detto così, ci vuole il nostro impegno, la nostra disciplina e tutto quanto. Però se veramente ci mettiamo questa devozione, il maestro con un semplice tocco sul cuore, come ha fatto Sri Yukteswa con Yogananda, possiamo arrivare ad avere un'esperienza di coscienza cosmica.
Se sei d'accordo, allora ci addentriamo alla lettura del paragrafo e ci immergiamo nelle vibrazioni del maestro.
Ok, ce ne sono diverse. La prima dice, faccio un attimo la scena in cui parlo un attimo del contesto, in cui Yogananda stava meditando e dice che i suoi pensieri erano molto indisciplinati. E poi scrive, essi fuggivano disperdendosi come uccelli alla vista del cacciatore. Ci rendiamo conto che un avatar dice che i suoi pensieri si disperdevano come uccelli alla vista del cacciatore. Così va bene, anche se i nostri pensieri vagano a destra e a sinistra. Alcune persone sento dire non medito perché i miei pensieri vanno a destra e a sinistra e non riesco a essere calmo. Va bene, fa parte del gioco. La nostra mente è proprio costituita così per vagare a destra e a sinistra e il nostro compito è quello di calmarla. E anche il compito di un avatar come Yogananda era quello di calmare la mente. Quindi non disperiamoci se quando meditiamo la nostra mente vaga, semplicemente accettiamo che fa parte del gioco.
In questo episodio Yogananda era ancora il giovane Mukunda, alle prese con una mente molto indisciplinata. Ma ricordo che anche più avanti nell'autobiografia, intorno al capitolo 43, intitolato La resurrezione di Sri Yukteswar, Yogananda ci dice che ha difficoltà a meditare, che non riesce a mettersi in sintonia con la Madre Divina ed è lontano da quella pace che gli permette di immergersi nel Samadhi. Quello era il momento in cui Yogananda aveva da poco perso il suo maestro, quindi possiamo immaginare il grande dolore che stava attraversando. Questo è proprio per sottolineare quello che dici tu, Asta, il fatto che non dobbiamo scoraggiarci anche se ci sono dei momenti in cui non riusciamo a meditare, non riusciamo a sentire, non riusciamo a trovare o a metterci in contatto con quella pace, quell'amore divino. Capita a tutti e possono essere dei periodi più o meno lunghi, ma è proprio la nostra costanza, la nostra volontà, la nostra determinazione di metterci in sintonia con i maestri, con la nostra guida interiore che ci aiuterà a superare questi momenti.
Grazie. Un altro punto, quando il nostro piccolo Mukunda, piccolo per modo di dire, perché sicuramente era già una grande anima, visto che i suoi desideri erano proiettati completamente, totalmente verso la ricerca di Dio, fin da piccolo non aveva altri interessi che andare dai santi, visitare guru e andare nelle montagne dove lui pensava che poteva trovare Dio. Comunque, Questo, andare sulla montagna, l'ha proprio fatto quando si trovava nell'ashram del suo maestro Sri Yukteswar. E preso da questo impulso così forte di trovare Dio, ha abbandonato tutto, creando anche situazioni un po' difficili all'ashram, perché la sua presenza era importante lì, quindi abbandonando l'ashram ha reso un po' tutto difficile. Però lui è andato, e quando è tornato, prima di tutto si è stupito che il suo maestro non era per niente arrabbiato. In più, il suo maestro, sentite cosa gli dice: le montagne non potevano darti ciò che volevi. Il tuo desiderio verrà comunque esaudito. Incredibile! Yogananda, per una mente umana, ha fatto qualcosa che forse non era giusto, ha abbandonato tutto e se n'è andato. Ma quando è tornato, il suo grande maestro non solo l'ha perdonato, perché non aveva bisogno di perdonarlo, non era certamente arrabbiato con lui, in più gli ha soddisfatto il suo desiderio, ed è lì che gli ha dato un colpetto sul petto, sopra il cuore, e gli ha fatto vivere questa esperienza cosmica. Anche questo lo trovo un momento molto speciale, molto divino.
Sì, questa è una parte veramente meravigliosa. Ti va di leggercela?
Quindi, dopo che Yogananda ha ricevuto questo colpetto sul cuore, lui scrive: il mio corpo si radicò a terra, inamovibile. Il respiro mi venne estratto dai polmoni come a opera di un potente magnete. D'un tratto, l'anima e la mente furono liberate dai vincoli della fisicità e fluirono all'esterno come luce liquida che filtrava da ogni poro. La carne era come morta, ma sapevo, nella mia intensa consapevolezza, che mai prima d'allora ero stato pienamente vivo. Il mio senso di identità non era più strettamente circoscritto in un corpo, ma si estendeva agli atomi circostanti. Ecco, solo questo passaggio mi fa entrare in un'altra dimensione, mi catapulta proprio in un'altra realtà che chiaramente non posso capire con la mente, però a livello sensoriale, no, neanche a livello sensoriale non è la parola giusta, proprio a livello animico posso veramente avere un assaggio di quello che Yogananda invece ha provato veramente. Quindi non è che dico: ma che roba strana quello che dice. No, è perché la mia anima alla mia anima risuonano queste cose. Quindi leggerle è come se riattiva una memoria già dentro di me. Quindi è come se Yogananda, condividendo con noi la sua esperienza, è come se ci fa davvero un regalo. Perché se leggiamo, almeno parlo per me, perché leggendo questo passaggio davvero ho la sensazione di dire: sì, che bello, lo voglio anch'io. È come qualcosa che mi motiva a impegnarmi ancora di più, a meditare ancora più profondamente e più a lungo. Perché sento che la mia anima è lì che vuole andare, sento che la mia anima è lì che può trovare veramente quello che cerca, e non sicuramente in questo mondo illusorio.
Questa è anche la prima volta che Yogananda ci descrive l'esperienza del Samadhi. Anima e mente liberati dai vincoli della fisicità, e questo senso di espansione, di unione con tutti gli atomi.
Sì, lui parla proprio, nel nostro sentiero si parla molto di gioia, gioia sempre nuova, la gioia dentro di te, e qua lo scrive bene: una gioia oceanica, mamma mia, è una cosa incredibile, una gioia oceanica proruppe sulle calme e infinite rive della mia anima. Lo spirito di Dio, compresi, è beatitudine inesauribile. un fulgore in continua espansione dentro di me. Il cosmo intero brillava entro l'infinità del mio essere. Se queste parole magari 17 anni fa mi suonavano come fantascienza, lo metto tra virgolette perché lo dico, ma ho tanto rispetto comunque per quello che lui sta dicendo, ora invece, dopo anni di meditazione, sento che è vero, sento che sono lì vicine, non è neanche tanto lontano il viaggio da fare da dove siamo noi, da dove sono io, arrivare lì. Sento che veramente è possibile, anche se non abbiamo un maestro vivente come lo aveva Mukunda in quel momento che gli ha dato il colpetto sul petto, ma noi abbiamo 5 maestri di luce davanti a noi che possono darci questi colpetti, quindi è lì, sono lì pronti per darci questi colpetti. Questo è quello che sento io, che dipende da noi quanto mi apro, così tanto posso ricevere. Se io mi apro poco, ricevo poco, se io mi apro tanto, ricevo tanto, perché loro vogliono veramente darci tanto. Però questo aprirci a volte è faticoso, perché impegna, perché comporta impegno, perché comporta disciplina, perché comporta anche una lotta interiore tra quello che è giusto fare e tra quello che l'ego vuole fare. Quindi è proprio la battaglia dentro di noi di cui parla la Bhagavad Gita, questo aprirsi. Aprirsi veramente vuol dire mollare la presa che l'ego ha su di noi e semplicemente offrirsi, abbandonarsi, avere fede, completamente, totalmente fiducia che se noi ci abbandoniamo e lasciamo la nostra vita nelle mani di Dio, Lui si prenderà veramente cura di noi. Sembra difficile forse per la nostra mente, ma io ho la sensazione che invece sia più facile di quello che pensiamo. Un'altra cosa che trovo molto speciale, lui dice: l'amrita celestiale, quindi il nettare dell'immortalità, pulsava in tutto il mio essere con la fluidità dell'argento vivo. Udì la voce creatrice di Dio risuonare come Om, la vibrazione del motore cosmico. Ecco, il motore cosmico, e qua mi fermo un attimo per dire che anche questo sentire l'Om lo facciamo, è una tecnica che Yogananda ci ha insegnato, quindi è possibile anche per noi sentire questo Om, non è una cosa solo per Avatar, quindi è possibile, siamo vicini, ce la possiamo fare. Poi quando questa sua esperienza finisce, lui scrive: d'un tratto il respiro ritornò nei miei polmoni, provando una delusione quasi intollerabile. E qua posso anche percepire questa delusione di aver fatto questa esperienza cosmica senza confini, senza limiti, e poi di nuovo ritrovarsi in questo corpo. E poi continua e scrive: mi accorsi di aver perduto la mia immensità infinita. Deve essere veramente duro essere fuori nello spazio e poi rendersi conto di aver perduto la propria immensità infinita. E infatti lui continua scrivendo: ero confinato, ancora una volta, nell'umiliante gabbia di un corpo che a fatica riesce a contenere lo spirito. E poi conclude il paragrafo dicendo: come un figlio al prodigo, ero fuggito dalla mia casa macrocosmica e mi ero imprigionato in un ristretto microcosmo. Questo è un passaggio per me un pochettino triste, mi fa sentire la tristezza dentro di me, e non è una tristezza dovuta a delle situazioni esterne, è una tristezza dell'anima, perché la riconosco che quest'anima non sarà mai veramente appagata finché non riuscirà a uscire da questa identificazione con il corpo. Quindi questo passaggio lo sento molto nel cuore, perché anche a me succede durante le meditazioni di avere delle belle esperienze e poi quasi quasi non volere più ritornare. perché è così bello essere lì. Però penso proprio che, come si Yukteswar ha detto a Yogananda, hai ancora tante cose da fare in questo mondo, così non perderti nelle esperienze estatiche. Provi a quello che forse è il nostro compito, è quello di vivere la meditazione nel quotidiano, proprio di vivere l'espansione del cuore e della coscienza anche durante le nostre attività quotidiane.
Grazie Asta per aver condiviso questi pensieri. Ci stai veramente toccando il cuore e incoraggiando molto. Ci sono altri messaggi che senti di voler condividere con noi?
Forse una cosa, un'ultima cosa che vorrei leggere è questo piccolo paragrafo prima che Yogananda scrive la sua poesia Samadhi e dice: un maestro concede l'esperienza divina della coscienza cosmica quando il suo discepolo, attraverso la meditazione, ha rafforzato la propria mente al punto da non essere sopraffatto dalla vastità delle visioni. Questo significa che per noi è importante prepararci proprio per ricevere quello che Dio vuole darci, perché forse non siamo neanche pronti per ricevere la sua immensità, il suo grande amore. E come dice qui, verremo sopraffatti. Così questo lavoro che stiamo facendo della meditazione, anche se ci sembra magari che non è stata una buona meditazione, è sempre un lavoro importante di purificazione. Quindi, a prescindere se tu consideri o meno la tua meditazione buona o meno buona, sai che ti stai preparando giorno per giorno, meditazione per meditazione, a ricevere quello che Dio vuole darti.
Sì, è proprio nostro compito da discepoli, perché il guru sa come aiutarci, ma è la nostra forza di volontà, la nostra apertura a ricevere che ci permette di fare quei passi necessari per poi riuscire a toccare la mano del guru, a farci plasmare da lui per condurci a Dio.
Un'altra cosa. Il maestro scrive: l'evoluzione spirituale non si misura dai poteri esteriori, ma soltanto dalla profondità della beatitudine che si raggiunge nella meditazione. Questo anche per me è importante, perché io ho la tendenza a mettere le persone sul piedistallo, quindi persone che meditano da 50 anni io le vedo come se sono già arrivate a Dio, no? E magari una che ha appena iniziato il sentiero, ecco, questa ha appena iniziato. Invece no, è un grande errore, perché siamo tutte delle anime con del passato. Quindi magari uno che ha meditato 20 anni come me, circa 20 anni, non vuol dire che sono più evoluta di uno che ha iniziato l'altro giorno a meditare. Non veramente non vuol dire proprio niente, perché abbiamo un passato e noi, come esseri umani, non lo sappiamo questo passato. Quindi non si può valutare dall'esterno il mio grado e la mia evoluzione spirituale, ma proprio una cosa molto intima e molto personale. E anche questa attitudine, atteggiamento di vivere questa relazione in modo intimo con Dio, la trovo molto speciale. Infatti noi qui ad Ananda non parliamo spesso tra di noi delle esperienze che facciamo in meditazione, perché come ci è stato suggerito anche da Kriyananda, è una cosa da conservare proprio nel tuo cuore, tra te e Dio, proprio di costruire questa relazione. E non è importante che gli altri sappiano, che gli altri sappiano cosa o cosa non vivi. Questo non vuol dire che se hai bisogno di guida spirituale tu non possa chiedere a qualcuno. Certo che è importante fare anche questo. Poi Yogananda dice: Dio è gioia sempre nuova. E questo è anche una prova che stai facendo la cosa giusta, quando dentro nel tuo cuore senti sempre più gioia, a prescindere dalle circostanze esterne.
Grazie Asta per questo bellissimo satsang così tanto ispirante. Siamo in chiusura di questo episodio, quindi ti chiedo: quale messaggio ci portiamo nel cuore?
Forse leggo veramente l'ultimo piccolo paragrafo di questo capitolo. La vita umana è costellata di sofferenza finché non impariamo a sintonizzarci con la volontà divina. la cui giusta direzione appare spesso sconcertante dall'intelligenza dell'ego. Dio regge il peso del cosmo, lui solo può dare consigli infallibili. Così concludo questo bellissimo scambio, augurando a tutti voi di incrementare sempre di più questo rapporto intimo con Dio e di parlargli proprio come se fosse il tuo miglior amico, perché lui ti ascolta, ti sostiene e soprattutto vuole la tua realizzazione del sé, quindi sei in ottime mani.
Grazie Asta per averci tenuto compagnia e per questo splendido messaggio con cui ci lasci. E voglio ringraziare anche tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Noi ci sentiamo nei commenti nella nostra pagina Facebook di Ananda Europa e ovviamente ci risentiamo in occasione del prossimo episodio. A presto.
Grazie a tutti, ciao Francesca.